Allora, il libro, come forse avrete capito, parte un po' dall'idea che queste due crisi, insomma, quelle ecologiche e quelle democratiche, siano fortemente intrecciate. Era il punto di partenza del libro e così era un po' l'idea che non potessimo fare a meno di andare a fondo dell'uno e dell'altra senza riscoprire appunto le cose vicendevolmente, cioè come se avessimo bisogno di andare a fondo della crisi ecologica per comprendere quella democratica e viceversa andare a fondo della crisi democratica per riscoprire anche le fondamenta ecologiche di questa crisi. E dico anche esplicitamente che tra i tanti modi di interpretare la crisi ecologica io ho scelto un approccio che appunto è molto bezzoniano, cioè non semplicemente come un problema esterno, non come un tema dell'agenda politica nuova, non come una questione tra le altre, ma interpella la democrazia anche in termini di livelli di apprendimento del mondo, ma anche e soprattutto di noi e della democrazia stessa. E quindi un po' l'approccio che cerco di svolgere nel libro su cui sto continuando a lavorare è quello di lavorare su una possibilità di un salto riflessivo, ecco, dal punto di, nella misura in cui ci confrontiamo con problemi che non abbiamo pensato fino in fondo, perché quello che cerco di dire appunto in questo percorso è che in realtà la democrazia non ha pensato fino ad oggi la questione ecologica, non soltanto in termini di problemi, ma proprio in termini di che rapporto ha la democrazia e la politica con il fondamento ecologico del vivente. E per così aiutarci a fare un piccolo percorso, diciamo, dentro un dibattito enorme e complesso, forse più all'estero che in Italia, perché in Italia c'è pochissimo, ma per esempio nel mondo francese, nel mondo anglosassone c'è un dibattito molto caldo, diciamo, su questi temi. Io vi propongo questo schema, che è appunto un po' schematico, però abbastanza, secondo me, efficace nel descrivere diverse le configurazioni che un po' sta assumendo questo dibattito. La questione è, la democrazia, sarà in grado di affrontare le sfide ecologiche e climatiche oppure no? È una domanda molto impegnativa e molto radicale e che io credo che dobbiamo prendere sul serio. E sostanzialmente nel dibattito mainstream ci sono tre possibili risposte. Insomma, da una che è abbastanza appunto diffusa dice certo, la democrazia liberale o rappresentativa, come la vogliamo chiamare, insomma, è il regime politico migliore e il più attrezzato per dare risposta alla crisi ecologica. Dopo vi farò un esempio di autori che rientrano in quest'area. Una seconda posizione è quella di chi dice, certo, ci sono rischi molto gravi, ma le contraddizioni più che altro hanno a che fare con il mercato, hanno a che fare con il capitalismo, hanno a che fare con il neoliberismo, eccetera, eccetera, e quindi il problema non è della democrazia in sé, la democrazia deve difendersi o in qualche modo trovare il modo di contrastare insomma sfide di capitalismo, di mercato, molto diffusa insomma nella cultura così di sinistra, diciamo così, o marxista o come la volete chiamare. Secondo me ha un po' il difetto di non interrogarsi quanto la democrazia sia inclusa nel problema, cioè, come dire, il problema sta fuori, sta nelle strutture economiche, ma non si interroga se invece alcune di queste dimensioni implicano la democrazia stessa, come teoria, come modello ideale, come filosofia, come cosmologia, come cercherò di dire, e quindi diciamo un secondo tipo di risposta che però in questo caso, pensate per esempio a tutto il mondo latinoamericano, negli ultimi decenni ha insistito molto che la soluzione era più democrazia, più partecipazione, più impegno popolare, eccetera, eccetera. Un terzo tipo di risposta che per il momento è ancora minoritario, ma non così tanto, perché cioè, secondo me è in espansione, dice che il sistema democratico in realtà è inadatto per sue ragioni strutturali, non contingenti, è inadatto a occuparsi delle sfide ambientali e climatiche per tanti motivi, il primo dei quali ha delle risposte dal punto di vista temporale e anche delle logiche dal punto di vista della costruzione del consenso, tutte basate sul breve periodo, sulla massimizzazione, diciamo, di breve periodo e non orientate ai problemi di medio-lungo respiro. Dicevo, queste tre sono le tre risposte tradizionali. Adesso vi darò un brevissimo esempio di questi approcci. Vi dico da subito che nessuno dei tre mi convince, e quindi il tentativo, appunto, giocavo un po' con i livelli d'apprendimento di Bateson quando ho ragionato su questo. A me viene da dire che in realtà queste tre alternative rientrano tutte in uno stesso schema e il problema è provare a vedere le cose a un livello più complesso e vedere in che senso queste sono risposte che rimangono dentro al problema. Per darvi un'idea, per esempio, del primo tipo, cito questo Daniel Fiorino, non è molto noto in Italia, ma all'estero sì, ha scritto un libro proprio paradigma, diciamo, dei politologi liberali in cui fa con molti argomenti, cioè quindi diciamo molti dati, molte ricerche, molte analisi, molti supporti, diciamo, studia proprio le performance dei regimi democratici rispetto a regimi non democratici, più autoritari o addirittura insomma del tutto diciamo non democratici. E sostiene in sostanza che empiricamente le migliori risposte sono venute dai paesi democratici per vari motivi: libertà di discussione, di opinione, manifestazioni, organizzazione, competizione tra elite, eccetera, eccetera, tutte le cose classiche, diciamo, della democrazia. E il regime più titolato e più in grado di affrontare queste sfide. E quindi cito questa frase perché è paradigmatica di questo modo di pensare, dice: in sintesi c'è una valida e politicamente fattibile motivazione per l'azione per il clima all'interno delle democrazie. Possiamo gestire il cambiamento climatico senza interrompere gli stili di vita, sacrificare i valori sociali fondamentali, sradicare le popolazioni o sconvolgere i sistemi economici e politici esistenti. Insomma, tutto sommato neanche così difficile. Ecco, invece negli ultimi anni vi parlo soprattutto di questa seconda che secondo me è più problematica, prendendo un po' piede da diverse culture politiche e anche scientifiche forse, l'idea che comunque il sistema democratico abbia dei problemi e appunto non sia idoneo a affrontare queste sfide. Vi dicevo che sta aumentando, secondo me, come si può dire, l'attenzione verso forme di tecnocrazia ecologica o di autoritarismo verde. Però la cosa curiosa è che vengono da soggetti o da culture che forse non ci aspetteremmo, almeno inizialmente io non me l'aspettavo. Qui vi faccio vedere, per esempio, James Lovelock, che tutti conoscete, importante teorico dell'ipotesi di Gaia, uno dei più importanti ecologisti novecenteschi, che su questa cosa è tornato prima di morire molte volte, quindi non è uscita così. In realtà l'ha scritto e l'ha dichiarato in interviste, ma anche nei libri, anche in articoli, eccetera. Quindi una cosa su cui dite: abbiamo bisogno di un mondo con più autorità, siamo diventati una sorta di mondo sfacciato ed egualitario in cui ognuno può dire la sua. Va tutto bene, ma ci sono alcune circostanze, una guerra è un esempio tipico in cui non puoi farlo, devono esserci alcune persone con autorità di cui ti fidi che la stiano gestendo. Dovrebbero anche essere molto responsabili, ovviamente, ma questo non può accadere in una democrazia moderna. Questo è uno dei problemi. Qual è l'alternativa alla democrazia? Non ce n'è una, ma anche le migliori democrazie concordano sul fatto che quando si avvicina una grande guerra, la democrazia deve essere momentaneamente sospesa. Ho la sensazione che il cambiamento climatico possa essere un problema simile a una guerra. Potrebbe essere necessario sospendere la democrazia per un po'. Vabbè, non vi leggo anche questa, ma è lo stesso tipo di ragionamento: sospendere la democrazia per un periodo di guerra, diciamo. Cito Martin Rees, astronomo reale, maestro del Trinity College di Cambridge, presidente della Royal Society, quindi non l'ultimo arrivato, diciamo, che dice: l'astronave Terra sta sfrecciando nello spazio, i suoi passeggeri sono anzitabili, il loro intero sistema di supporto vitale è vulnerabile ai guasti. Ma non esiste un capitano, nessuna autorità per salvaguardare il futuro del pianeta. La nostra politica si concentra sull'urgente e sull'immediato, il parrocchiale la meglio sul globale, il fatto di essere rieletto la meglio su quasi tutto. Sottovalutiamo ciò che sta accadendo nei paesi lontani e poveri e scontiamo troppi problemi che lasceremo ai nostri nipoti. Nelle due più grandi democrazie del mondo, India e Stati Uniti, le scelte difficili in materia di infrastruttura e ambiente vengono rimandate e messe da parte. Solo un despota illuminato potrebbe far passare le misure necessarie per navigare in sicurezza nel XXI secolo. E quindi, in sostanza, abbiamo bisogno di governanti che si preoccupano di ciò che accade nel XXI secolo e oltre, eccetera. Quindi, un dispotismo illuminato in salsa ecologica, diciamo. Ma non basta, qui più recentemente se ne è uscito anche Andreas Malm, non so se lo conoscete, famosissimo in ambito movimentista perché è stato quello che ha coniato il termine capitalocene, molto ascoltato dai movimenti, dai Fridays Extinction ad altri. È un ecologista svedese, appunto molto movimentista, diciamo, ma importante anche come scienziato, diciamo. E in un libro uscito poco dopo la questione della pandemia, Clima, Corona, Capitalismo, dice che abbiamo bisogno di un progetto autoritario di stampo leninista, con sostanzialmente una pianificazione statale centralizzata sull'larga scala. Siamo in crisi, le risorse diminuiscono, c'è più conflittualità, c'è ingiustizia, eccetera. Quindi abbiamo bisogno di un leninismo che organizzi le cose. Negli ultimi anni si è molto parlato di marxismo ecologico, ma con l'emergenza cronica che ci attanaglia è arrivato il momento di sperimentare il leninismo ecologico. Riprende l'idea leninista di trasformare la guerra in una rivoluzione, utilizza il linguaggio metaforico bellico e afferma che l'emergenza climatica corrisponde alla nostra grande guerra. Quindi in questo sembra riprendere le cose di Lovelock, ma in chiave marxista, diciamo così. Un compito storico per il leninismo ecologico, anche questo mi ha colpito, al XXI secolo, estendere i vastissimi territori del pianeta in cui l'uomo non possa mettere piede. Quindi sembra quasi un approccio conservazionista con espulsione degli umani dai territori, diciamo. E poi esplicitamente parla, usa un'altra metafora, parla di comunismo di guerra ecologico. Il futuro è il comunismo di guerra ecologica in senso figurato. Si tratta solo di un'analogia, ma di un'analogia ricca di contenuto. L'assetto di base deve comprendere una predisposizione all'azione di emergenza e l'esercizio di un qualche grado di coercizione da parte dello Stato, quindi Stato e coercizione e pianificazione, diciamo. Quindi vedete che abbiamo figure di diversa provenienza, ma simile nella logica. Vi cito anche questo, che invece è un tedesco che ha scritto un libro interessante, che sostanzialmente dice: andiamo verso la catastrofe e quindi non dobbiamo nemmeno più parlare tanto di istituzioni democratiche perché saremo in una situazione di ingovernabilità. E quindi di fatto dice che dobbiamo pensare alle strategie per preservare in certa misura dei valori democratici delle pratiche di governance in previsione di un momento futuro in cui una nuova generazione potrebbe essere in grado di riportarli indietro. Cioè, in sostanza, non saremo in grado di mantenere le istituzioni democratiche, però manterremo qualche valore, qualche principio fino a quando non potremo ristabilirle. Quindi una sorta di, io lo definisco un po' ironicamente, un survivalismo democratico, diciamo, no? E Frank Fischer, importante politologo tedesco. Quindi, diciamo, io sottolineo questa cosa, insomma, da una parte ci sono quelli che dicono che non c'è nessun problema, le democrazie liberali risolveranno il problema, dall'altra ci sono quelli che dicono no, il mercato, la democrazia non c'entra, dall'altra quelli che dicono no, la democrazia non ce la può fare, abbiamo bisogno di sospenderla per affrontare la radicalità della crisi. Io penso che certamente le sfide a cui andiamo incontro sono radicali, quindi non sottovaluto la portata della difficoltà, diciamo. E da questo punto di vista sono abbastanza convinto che le categorie e anche le forme, diciamo, storiche dei nostri regimi politici democratici non siano adeguati, diciamo, ad affrontare questa sfida. Ma questo per me non perché ci siano modelli più autoritari che funzioneranno meglio o perché ottiche, diciamo, centralizzate pianificatorie potranno in qualche modo supplire a questi problemi. No, io credo che dobbiamo riconoscere che la natura di questo problema è legata al fatto che il problema non è semplicemente esterno alle forme democratiche, è incorporato, è in qualche modo, come si può dire, è coevoluto insieme alle nostre forme politiche. E quindi da questo punto di vista dobbiamo capire effettivamente perché anche nelle nei nostri modi di pensare la democrazia e l'istituzione, perfino nel cosa ci mettiamo dentro quando parliamo di democrazia, no? Che cosa ci impedisce di affrontare questi problemi? E la mia così, prospettiva è che in questo senso la crisi ecologica e climatica non sta di fronte alla democrazia, cioè siamo dentro quella crisi, la democrazia stessa è parte di quella crisi e abbiamo bisogno di ripensare, appunto, in questo senso di un apprendimento di alto livello le nostre forme. Un po' sono già state anticipate, ovviamente sarebbe un discorso molto complicato che non posso fare, però questo schema serve solo per dare evocare, diciamo, l'ampiezza dei problemi che dovremmo affrontare. Cioè, quello che dico è che le nostre istituzioni democratiche non sono astratte, non sono nate nel nulla, non vengono dal cielo, vengono da una storia, vengono da una strutturazione e quindi in gran parte incorporano nella forma, nel funzionamento, nei principi, nei modi di costituire le proprie forme, i propri funzionamenti, un radicale antropocentrismo, su questo non c'è dubbio, forme di sessismo, forme di etnocentrismo, per esempio studiosi come Amitav Ghosh hanno ricostruito il rapporto tra crisi climatica, storia coloniale e distribuzione del potere, cristallizzazione del potere, quindi ci dice, se parliamo di crisi climatica, stiamo parlando di ridiscussione delle forme di organizzazione del potere nella storia degli ultimi secoli, no? Il tema del nazionalismo, cioè se pensate, anche questo sarebbe un capitolo molto interessante, ho scritto su questo ultimamente, pensate al fallimento delle COP, che in gran parte è dovuto al fatto che abbiamo come riflesso pensato al fatto che in una logica globale gli attori fossero gli stati a doversi incontrare e accordarsi. Da un altro punto di vista, su questo si potrebbe appunto citare Bateson da tanti aspetti, in realtà essendo tutti entità automassimizzanti, gli stati abituati a pensare in una logica, diciamo, separata, esattamente il tipo di soggetto che fa fatica a uscire da questa logica appunto di sopravvivenza nazionalistica. C'è un problema di individualismo, questo credo sia chiaro a tutti, e c'è, questo è stato studiato molto dai politologi più accorti, qualcuno l'ha chiamato presentismo, cioè il fatto che effettivamente il funzionamento delle istituzioni democratiche è più tarato per rispondere alle richieste, alle aspettative e al consenso, diciamo, di brevissimo periodo, neanche di una generazione, parliamo di pochi mesi, diciamo, e quindi da questo punto di vista effettivamente c'è qualcosa, i francesi parlano di court-termisme della democrazia, cioè di teorie politiche, istituzioni politiche che ragionano con degli occhiali a breve termine, non hanno pensato come andare oltre il breve termine. Quindi, diciamo, non approfondisco questo aspetto, però quello che in sostanza dico, dobbiamo andare più a fondo, cioè dobbiamo ridiscutere la democrazia. Quindi la mia ipotesi è che il cambiamento, anche in questo appunto, è un approccio bateziano, non è di tipo quantitativo, cioè più democrazia, più partecipazione, più impegno, più volontà, eccetera. Io credo che dobbiamo invece pensarlo come cambiamento strutturale, cioè come provare a incorporare nelle nostre istituzioni, nel funzionamento, un senso più acuto delle interdipendenze ecologiche. Quindi, se volete, riformulando, come ci avrebbe suggerito Bateson, la domanda, no? Cioè provando a capire di fronte al problema come il nostro modo di porre la domanda in realtà ci impedisce di andare oltre le risposte classiche, io credo che la domanda, in senso bezzoniano, non sia la democrazia sarà idonea o idonea, potrà rispondere, eccetera. La risposta, in senso riflessivo, è: con quale idea di democrazia, con quale forma di democrazia, con quali istituzioni democratiche ripensate saremo in grado di affrontare la natura di problemi nuovi che fino adesso non abbiamo pensato. Quindi, come dire, dobbiamo modificare la domanda di partenza e pensare che quello che chiamiamo la democrazia non è una cosa data una volta per tutte. Ha una storia, ha un modello sociale, storico, definito. Le istituzioni democratiche non sono date una volta per tutte, il funzionamento nemmeno, e dobbiamo pensare alla possibilità di democrazia che apprendano, cioè che introducano un elemento riflessivo e trasformativo nel rapporto con le sfide. Sostanzialmente, insomma, ma è stato un po' già accennato, la questione è come ricostruire una teoria democratica che metta al centro il tema della relazione e non solo la relazione tra cittadini. Qui appunto dico almeno quattro, ma ce ne sarebbero diverse, ma insomma almeno quattro assi: il rapporto tra i sessi, il rapporto tra i popoli, i rapporti tra generazioni e i rapporti tra diverse specie viventi. Ognuna di queste apre un enorme cantiere di lavoro, insomma. Il libro un po' esplora ogni capitolo dedicato a una di queste. E sto continuando ovviamente a lavorarci. La seconda parte su cui vi vorrei dire un po' di cose riguarda un po', salterò perché se no non ne usciamo, anche perché abbiamo perso un po' di tempo con le tecnologie, riguarda appunto di queste varie cose di cui potrei parlare, perché mi sono occupato anche della parte proprio della riforma delle istituzioni, dell'esperimentazione, eccetera, ma lo lasciamo per un momento da parte. Invece sviluppo quest'ultima parte che riguarda il rapporto con il vivente, con le forme viventi. E allora la cosa su cui dobbiamo interrogarci è: quando parliamo di democrazia, no, di governo del demos, del popolo, che cosa ci mettiamo dentro, no? E che cosa lasciamo fuori, no? E che impatto ha questa cosa di tracciare questi contorni, questi confini, no? O se volete, che cosa può accadere ai nostri modi di pensare democrazia se iniziamo a pensare che questi contorni non sono oggettivi, ma sono frutto appunto di un modo di pensare e possiamo provare a rimetterli in discussione. Scusate, faccio un tentativo di allargare. Ripartita dall'inizio. Vabbè, allora facciamo così. Ok, niente, dobbiamo tenerla in questa forma. Vi ricordate naturalmente questa famosa citazione di Gregory che dice: io credo che l'idea fondamentale secondo cui nell'universo vi sono cose separate sia una creazione, una proiezione della nostra psicologia, no? E in Bateson tutto il lavoro che fa sul sacro e sul linguaggio, diciamo, religioso, eccetera, ha a che fare con questo, cioè di provare dei linguaggi, delle visioni, dei modi di raccontarci, non so, di raccontare la natura, appunto, ma di raccontarci capace di riconoscere appunto questa interconnessione. Negli ultimi anni, andrò molto veloce su questo, c'è stato un fiorire, soprattutto in campo antropologico, ma anche filosofico e sociologico, di testi che hanno tentato di riproporre, diciamo, anche nel campo occidentale una serie di acquisizioni o di idee o di modi di pensare le cose di altre culture, di altre cosmovisioni. E su questo c'è, insomma, vi invito a darci un'occhiata perché sono usciti libri molto importanti, molto interessanti, in cui per la prima volta forse gli occidentali si mettono in ascolto di altre visioni, di altri punti di vista, con un atteggiamento meno di superiorità, di snobismo, e iniziano a chiedersi se quei linguaggi, quelle visioni, eccetera, hanno qualcosa da dirci. Non è che dobbiamo importarli, naturalmente, ma se c'è un senso, un significato che interpella e che ci aiuta a vedere le cose da punti di vista diversi. Descolau, uno degli studiosi più importanti da questo punto di vista, dice: il modo con il quale l'Occidente moderno rappresenta la natura è la cosa meno condivisa al mondo. In numerose regioni del pianeta, umani e non umani non sono percepiti come se si sviluppassero in mondi incomunicabili e secondo principi separati. L'ambiente non è oggettivato come una sfera autonoma. Le piante, gli animali, i fiumi, le rocce, le meteore e le stagioni non esistono nella stessa nicchia ontologica definita la sua mancanza di umanità. Scusate, questo l'ho cancellato, non so perché compare. Salins, un altro antropologo morto, ahimè, qualche anno fa, diceva: l'idea occidentale di natura umana, ha fatto un lavoro interessante. Salins è andato a studiare l'antropologia filosofica dei padri fondatori della democrazia negli Stati Uniti. Se cioè, sei andata a leggere i testi di Hamilton, di Jefferson, di Franklin, eccetera, e si è detto: ma che idea hanno degli esseri umani e del vivente? Ne è venuta fuori una cosa raccapricciante, cioè è emerso come l'idea del bilanciamento dei poteri della democrazia americana nasceva dall'idea che gli esseri umani fossero naturalmente bestie, che bisognava controllarli, regimentarli, bilanciare i poteri, perché se fossero stati lasciati soli sarebbero stati dei lupi o delle bestie, eccetera. E Salins dice: ma in realtà questa cosa qua è un'idea tutta occidentale, perché nelle altre culture questa cosa non c'è. Non solo presuppone un'opposizione tra natura e cultura tipica del nostro folklore, ma si differenzia altresì dai tanti popoli che considerano le bestie fondamentalmente umane, invece che gli umani fondamentalmente bestiali. E quindi dice Descolas, ma vado un po' veloce, di fatto i popoli non si concepiscono come collettivi separati, ma come collettivi sociali che gestiscono relazioni in ecosistemi più vasti, dove non c'è una distinzione così netta tra umano e non umano. Ci sono delle distinzioni, Descolà fa tutta una serie di classificazioni molto interessanti, ma che seguono dei criteri di familiarità, di relazione, di ototemici o di altro genere, comunque no, non umano, non umano. Insomma, sono altri tipi di suddivisione. Addirittura un altro grande antropologo, Vivers De Castro, dice che sostanzialmente l'epistemologia amerindiana è prospettivista, cioè dice: gli animali, i predatori e gli spiriti vedono gli umani come animali, come prede, allo stesso modo in cui però gli animali come prede vedono gli umani come spiriti o animali predatori. Quindi, per lo stesso motivo, gli animali e gli spiriti vedono se stessi come umani. Cioè, cosa vuol dire? I salmoni sono per i salmoni ciò che per gli umani sono per gli umani, cioè umani. Non so se è chiaro. Cioè, noi vediamo gli animali come animali perché siamo predatori, ma gli animali tra di loro si vedono come umani, no? E vedono come non umani le prede che devono predare. Quindi, dice, nell'epistemologia latinoamericana in realtà non è così oggettivo, dipende da chi guarda e dalla relazione con cui si guarda. Questo però presuppone che loro possono cambiare, switchare, e quindi non oggettivizzano l'umano e il non umano, ok? O addirittura possono cambiare, diventare, no, attraverso le loro esperienze anche non umane. Ecco, qui lo devo saltare di pari peso perché se no non ci arrivo in fondo. Volevo andare verso la conclusione con due idee, diciamo. Qui c'è un problema enorme del rapporto che oggi abbiamo con le altre specie viventi. Da che punto di vista possiamo vederlo? Suggerisco due visuali che secondo me andrebbero integrate. Una è quella drammatica della stessa estinzione delle specie, che secondo me non pensiamo abbastanza. Cioè, c'è un grande dibattito sul cambiamento climatico, sulle emissioni di CO2, sui gas climalteranti, ma Rispetto al tema della biodiversità e della cancellazione delle specie, non c'è un dibattito altrettanto messo a fuoco. In realtà è altrettanto importante, diciamo. Non vi cito dei numeri perché non credo che sia utile. Vi dico solo che la cosa che io sono arrivato a pensare è che, sempre perché non sia una cosa quantitativa, ma più di ragionamento qualitativo, da un certo punto di vista potremmo pensare alla sostituzione delle specie come una forma di decreazione, cioè quello che sta succedendo è che distruggendo la biodiversità e la complessità degli ecosistemi è come se stessimo riportando indietro la storia evolutiva, cioè andiamo verso ecosistemi sempre più immiseriti, con forme di vita, le prime che ovviamente spariscono sono le più complesse, e via via andiamo verso i gamberetti, verso i vermi, verso le amebe, eccetera. E il problema, questo l'hanno visto soprattutto le femministe, Donna Haraway, Judith Butler, eccetera, è non abbiamo un'elaborazione del lutto all'altezza di quello che sta avvenendo. E secondo me, in queste due autrici c'è una riflessione molto interessante sul fatto che se non abbiamo la capacità di compiangere veramente quello che stiamo distruggendo, non riusciremo in realtà ad affrontarlo come trauma e come lutto, no? E quindi questo mi sembra un aspetto interessante. Non lo leggo tutto, dico solo, appunto, dice Donna Haraway, il dolore è un percorso verso la comprensione della vita e della morte aggrovigliate e condivise con gli altri. Gli esseri umani devono compiangere perché noi stessi siamo dentro e proveniamo da questo tessuto del disfare. Ecco, vi leggo invece questa cosa di David Kopenawa, che è uno sciamano, Yanomami, che ha scritto insieme a un antropologo questo enorme libro, La caduta del cielo, che dice: la foresta è viva, è da lì che viene la sua bellezza. Non si mostra sempre nuova e umida. Se non lo fosse, gli alberi non sarebbero coperti di foglie, non potrebbero più crescere né dare agli esseri umani, alla selvaggina, i frutti di cui si nutrono. Nei nostri orti non crescerebbe nulla. Nella terra non ci sarebbe umidità e tutto sarebbe secco e raggrinzito, poiché anche l'acqua è viva. È vero, se la foresta fosse morta lo saremmo anche noi, ma essa è viva. Forse i bianchi non la sentono lamentarsi, ma prova dolore, proprio come gli esseri umani. I suoi grandi alberi gemono quando cadono e la foresta piange in sofferenza quando viene incendiata. Alla fine muore solo quando tutti i suoi alberi vengono abbattuti e bruciati. Allora restano solo i tronchi carbonizzati sulla terra, ormai secchi. Un po' d'erba non cresce più nulla. La cosa interessante di questo libro è che è un libro che vuole essere pedagogico verso i bianchi, cioè l'ha scritto col suo antropologo per spiegare ai bianchi che stanno distruggendo loro stessi e gli indigeni si concepiscono come pedagoghi dei bianchi, come se avessero bisogno, e in qualche modo stanno prendendosi cura anche delle patologie dei bianchi, che è una cosa curiosa. So che devo chiudere, salto tutto e vi dico solo quest'ultimo pensiero. Poi appunto vi lascio le slide. Il passaggio, secondo me, dal punto di vista politico interessante è provare a pensare che non solo che c'è un problema di parzialità umana, che dobbiamo ripensare il fatto che abitiamo il mondo insieme ad altre specie viventi, no? Pensate adesso alla legge sull'abbattimento degli orsi, che è stata appena approvata in Veneto, no? In Trentino, scusate. Invece dobbiamo imparare a pensare che abitiamo il mondo. Hannah Arendt diceva la pluralità è la legge della vita, ma non vale solo tra umani, vale anche tra specie viventi. E dobbiamo pensare a una politica capace di pensare questa pluralità in maniera più radicale. Vi cito solo i titoli, diciamo, perché non ho tempo di affrontarlo, però qui ci sono due linee di lavoro interessanti, una sui linguaggi, cioè c'è tutta una letteratura molto interessante che studia le forme di comunicazione tra i viventi e anche la natura sociale dei viventi. Per esempio, c'è la Simard, che è tutta la nuova botanica, diciamo, che studia le interazioni nei boschi, negli ecosistemi forestali. C'è chi lavora già da tempo sulla dimensione sociopolitica dentro le comunità di animali. La cosa che secondo me non siamo ancora capaci di pensare è al fatto che il nostro rapporto con gli altri animali non è solo con i singoli animali, in cui riportiamo l'individualismo umano, lo proiettiamo sugli individui animali. In realtà dovremmo pensarli come comunità sociali, come comunità politiche nelle forme più elaborate. E quindi in questo senso gli antropologi ci aiutano a pensare che dobbiamo pensare in termini di una cosmopoliteia, cioè di un mondo politico che non si riduce alla politica umana, perché anche le altre forme viventi hanno pratiche sociali, forme di interazione, anche conflittuali, e quindi sono forme politiche. Mi fermerei qua, perché appunto non abbiamo il tempo per andare avanti, però credo che sarebbe interessante ripensare la democrazia come rapporto tra diverse comunità politiche, quindi quella che qualcuno ha iniziato a chiamare una democrazia interspecie, e questo secondo me apre a delle visioni dei percorsi di lavoro molto affascinanti.
Grazie, grazie molto. Sinceramente, partendo dal libro precedente, la considerazione più facilmente le connessioni a questi temi. Vorrei aprire la discussione ricordando soltanto una cosa, mi ha molto colpito.